Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Life is a unique gift.
La vita è un dono unico, ad ogni stadio, dal concepimento fino alla morte naturale. E spetta solo a Dio darla e toglierla. Uno può godere buona salute in tarda età, ma ugualmente i cristiani non dovrebbero aver paura di partecipare alle sofferenze di Cristo, se Dio vuole che affrontiamo l'infermità. I nostri lunghi anni di vita ci offrono l'opportunità di apprezzare la bellezza dei più grandi doni che Dio ci ha dato, il dono della vita, così come la fragilità dello spirito umano. Quelli fra noi che vivono parecchi anni hanno una meravigliosa opportunità di approfondire la propria consapevolezza del mistero di Cristo, che umiliò se stesso per condividere la nostra umanità.
Radio racconta. Una storia che dura 30 minuti.
Le parole del pontefice tratte dal viaggio apostolico nel Regno Unito del 16-19 settembre 2010, una visita alla casa per anziani St. Peter's Residence, aprono e delineano l'appuntamento della radio racconto di oggi, un appuntamento interamente dedicato alla terza età. Oggi vi presento, tratto dalla raccolta Il Natale, storia e leggende, a cura di Francesco Grisi, una toccante storia sulla Befana. In verità la Befana, che titola il racconto che a breve ascolterete, definisce il contesto temporale piuttosto che la leggenda stessa della vecchina ricurva che vola nei cieli cavalcando una vecchia scopa. È una storia che tratteggia una età e le paure che ad essa si accompagnano. È la storia di un viaggio che ogni persona prima o dopo farà, il viaggio nella vecchiaia. Laura De Luca di Marcello Camillucci legge La Befana.
Per Otello la vecchiaia era giunta tardi, ma cruda. Da snello pioppo, qual era stato nei suoi verdi anni, lo aveva convertito in distorta radice per una artrite che non gli dava requie e contro cui il fumo della pipa e il grasso di marmotta, unici rimedi da lui adoperati, non potevano nulla. Si muoveva ancora, ma scricchiolando le giunture come un burattino mal cucito e con interne fitte che si tradivano al serrarsi doloroso degli occhi, quando anche non ad esclamazioni in cui il lamento di Giobbe si traduceva in dialettale escatologia. Ma la sofferenza non era tutto. Otello era rimasto solo da anni, con dei nipotini che costituivano per la sua accidentata navigazione appena degli isolotti nella nebbia cui poteva ormeggiarsi a stento e per poco, dato che anch'essi la sorte aveva trattato in modo da poter appena regalare le briciole alle formiche nei giorni migliori. Come viveva? Di arti ne aveva conosciute nessuna e tutte, finché il vigore della giovinezza e l'intraprendenza della maturità l'avevano esaltato. Era riuscito a far dimenticare agli altri e fino a se stesso di non sapere propriamente far nulla, facendo di tutto un po', rendendosi utile nei mille modi che occultano il dilettantismo di ognuno di essi. Ma quando la vecchiaia gli soffiò alla nuca il suo alito d'acciaio, allora si trovò veramente le mani vuote. Era il tempo in cui il fumare s'era fatto un piacere difficile e un vizio costoso, ed egli si arrangiò, come altri, ad accumulare cicche e a rivenderne il tabacco. Attività meschina, ma che appagava la sua insofferenza di quiete, portandolo a bighellonare per tutto il giorno, a conoscere luoghi e persone sempre nuovi, e non lo faceva dipendere da nessuno, dandogli l'illusione d'essere padrone del suo destino e, in più, il modesto brivido dell'avventura, permanendo sempre incerto l'esito della giornata fino all'ultima ora. C'era gente nella sua condizione che aveva saputo far fortuna, si era organizzata, aveva ingrandito il commercio, ma lui non ne aveva voluto sapere. Un cane randagio che non si imbranca, perché almeno la sua miseria gli appartiene. Mentre là, nel branco, incombe sempre il laccio dell'accalappiacani e l'equivocità della congiura. Si godeva da solo i nuovi spiccioli e da solo si leccava le sue ferite. Ma così solo si trovava ora che aveva bisogno degli altri. Quelle cicche che un tempo erano preziose, sì che seguivi chi era al termine della sua fumata per coglierle al volo e le andavi a scovare fin tra le rotaie del tram e al margine dei Vespasiani, ora si erano invilite. Al tornare dell'abbondanza il loro commercio si era fatto stento. Bisognava supplire con la quantità e la velocità dell'accumulazione. Proprio ora che l'artrite l'inceppava e chinarsi gli diventava tormento. Ricordava i bei giorni in cui pedinava per via Veneto gli americani coi loro stupendi trabucos e sceglieva nelle osterie i tavolini ove si giocava più accanito, perché sapeva che ci andava sempre di mezzo il toscano morsicato, come un giovane può ricordare le ore e i luoghi degli appuntamenti amorosi che gli avevano fatto battere il cuore. Cosa rimaneva ora dell'abilità da tutti riconosciutagli? Poteva appena ripassare nella mente le strategie, le vendemmiate, come Napoleone a Sant'Elena, e sentirsi crescere l'amarezza dentro. Adesso che gli costava tanta fatica il muoversi e il chinarsi, quelle piccole cicche fumanti che un tempo lo avevano affascinato, quali crateri di vulcani su cui incombeva dall'altezza incommensurabile dei cieli come il demiurgo, gli facevano schifo, quasi pupille di vipere che dovessero morderlo, sudicerie in combustione che dovessero inoculargli il loro fetore maligno. E invece di accrescergli la lena di cercarle, se ne staccava, aggirandosi per i luoghi dove era meno facile trovarle, i luoghi deserti che l'autunno ingombrava di foglie morte, visitati solo da cani randagi e da innamorati. E lì si vestiva della sua solitudine come un antico della toga e sognava la morte liberatrice che avrebbe fatto di lui, un giorno non lontano, appunto una cicca. Qualcosa che qualcuno avrebbe trovato fra le foglie morte e fra le spazzature e se ne sarebbe sorpreso come di alcunché di buttato via anzitempo, di non consumato sino al limite d'utilità. Destino è capriccioso e spesso si lascia cadere dal labbro il sigaro non appena questo si accartoccia o dà dell'amaro. Poi era venuto l'inverno e si muoveva poco. seguiva il sole con una sedia di paglia sul muro della casa che lo ospitava per pietà, e i nipoti di tanto in tanto lo venivano a trovare, ora che non avevano più timore di vederselo piombare in famiglia con qualcosa. Quando una cicca cadeva nella sfera della sua recezione, sghignazzava. Lo venivano a trovare come le termiti il prigioniero legato al palo, e lui schiacciava loro la testa e le metteva ad arrostire nella sua pipa. Ormai bastavano appena per lui. Ma fumare non gli era più né piacere né vizio. Gli si era corrotto come un rito di vendetta. Puniva qualcosa a se stesso, pur non sapendo di che e perché. Pian piano si erano avvicinate le feste, il freddo si era fatto più asciutto e i nipoti più radi. Otello aveva trovato un'occupazione. Dava forma con una roncola agli abeti di un grossista, onde renderli idonei a fungere da alberi natalizi. Ne accomodava il piede per metterli nei vasi, li legava a fuso per la conservazione. Gli piaceva, perché quei rami profumavano di bosco. E ora che non usciva più dalla città e anche i parchi gli erano preclusi, soffriva di nostalgia della natura. Quando, quasi soffocato dal cumulo degli alberelli, si riposava sfumacchiando nella pipa corrosa, gli pareva di giocare al Babbo Natale nella foresta, di essersi nascosto per fare una sorpresa a chi lo cercava e di metterlo sulle sue tracce con quel po' di fumo grigio. Talora ci si appisolava e faceva dei bei sogni. I nipoti, vestiti da re magi, giungevano in processione a supplicare lui, sdraiato come Giobbe nel letamaio, di venire a riscaldarsi al loro focolare, a dormire nel letto che gli avevano preparato, un letto vero e soffice. E quando si svegliava, di quei sogni gli rimaneva addosso il calore, per cui non gli importava che fossero solo sogni. Ma quando le feste furono all'uscio, e di giorno in giorno le piante cominciarono a diradare nel suo bosco artificiale, la melanconia lo riprese, e più tetra di prima. Ora rimaneva più nudo che dianzi, perché aveva preparato tutti quegli alberi per ricevere doni e non aveva saputo prepararne uno per sé. Vedeva le mani che si levavano verso quei rami, un'altra foresta, e le sue anchilosate che graffiavano l'aria grigia dell'inverno come quelle di un cieco. Prima che gli abeti finissero, aveva avuto licenza di portarsene a casa uno, sbilenco e avvilito, che era rimasto in un canto perché aveva un solo ramo atto a sostenere qualcosa, essendo gli altri flosci come le ali di un uccello impallinato. Ed ora, con quel moncherino levato, se ne stava piantato nel cortile con una forca e sembrava lo invitasse a finirla, a diventare finalmente quello che era sempre stato. Una cicca. Per Natale ricevette dei cibi e una maglia, ma quelli li biascicava che quasi non volessero scendergli in corpo, e quella lo pungeva quasi a ricordargli che era anonima. I negozi si spogliavano, tutti avevano qualcosa che ricordava qualcuno, solo lui non poteva che bruciare quelle cicche insolenti che venivano a sfidarlo cadendogli intorno come le pulci che assedino un cane alla catena. Il suo albero era sempre più chino e mesto. Una donna ci aveva messo ad asciugare dei fazzoletti ed ora sembrava l'albero d'un vascello fantasma coi brandelli delle vele. Per l'Epifania tornò il sole, portò la sua seggiola cigolante fuori e si sedette. Si sentiva davvero il fantasma d'un vascello che non avrebbe più preso il largo. Dimenticato da tutti, fin dai sogni che lo riscaldavano nel bosco, si addormentò con alle nari, appunto, un sentore di resina. Dormì finché non ci fu qualcuno che lo svegliò. Delle mani un po' impazienti, un po' festose. Aperti gli occhi, si vide addosso i nipoti, tutti, meno naturalmente quello che era a lavorare nel belgio. Allegri sberciavano e gli nascondevano qualcosa che, infine, venne fuori da dietro le loro spalle. Un bastone, un magnifico bastone col manico ricurvo rivestito di cuoio e con all'estremità un puntale acuto, un chiodo che luccicava come fosse d'argento. La Befana ora avrebbe potuto raccogliere senza alcuna fatica e dignitosamente le cicche. Un bastone simile non ce l'aveva nessuno, neppure i signori che ci passeggiano. Era contento. Otello sentì gli occhi colmarsi di pianto. La Befana non era stato dimenticato e li abbracciò uno per uno. Ed ora non era più Giobbe, ma Giuseppe che abbracciava i re magi. Quando se ne sono andati, promettendo di tornare presto, non lo hanno invitato, ma non importava, si è trascinato nel suo cortile e ha avuto la soddisfazione di trovare il suo albero spoglio. I fazzoletti si erano asciugati presto alla tramontana e così ha potuto appendere al ramo solido il suo bastone. Ci fa una bella figura. Tutti sono venuti ad ammirarlo e si felicitano con lui. Hanno piacere che non gli sia mancata la Befana. Lo terrà lì fino a sera. Poi lo ritirerà. Non si sa mai, è troppo bello. Domani comincerà ad usarlo. Il nipote che lavora nel Belgio gli ha spedito una pipa. Ha lo stesso colore del cuoio che riveste il manico del bastone. In fondo, non dovendosi chinare, non è un mestiere più umiliante di tanti altri.
I vecchi sulle panchine dei giardini succhiano fili d'aria, un vento di ricordi. Segno del cappello sulle teste da pulcini, i vecchi mezzi ciechi, i vecchi mezzi sordi, i vecchi che si adannano alle bocce, mattine lucide di festa che si può dormire. Gli occhiali per vederci da vicino, a misurar le gocce, per una malattia difficile da dire. I vecchi tosse secca che non dormono di notte, seduti in pizza o letto a riposare la stanchezza, mangiano i sospiri e un po' di mele cotte. I vecchi senza un corpo, i vecchi senza una carezza, i vecchi un po' contadini che nel cielo sperano, temono il cielo, voci bruciate dal fumo e dai grappini di un'osteria. I vecchi, vecchi e canaglie, sempre pieni di sputi e consigli, i vecchi senza più figli e questi figli che non chiamano mai, i vecchi che portano il mangiare per i gatti e come i gatti frugano tra i rifiuti, le ossa piene di rumori e smorfi e versi un po' da matti.
Abbiamo ascoltato il racconto La Befana di Marcello Camillucci, letto per noi da Laura De Luca, un racconto che vi ricordo essere tratto dalla raccolta Il Natale, storia e leggende, delle edizioni Newton & Compton. Isolamento, emarginazione e disadattamento sono parole che abbracciano e comprendono la dura realtà di molti, ma che più che mai si addicono a chi dal mondo è giudicato ormai come inutile. Vecchio e inutile è un triste binomio che nell'era del progresso tecnologico sembra inscindibile. Altra visione invece è quella prospettata da padre José Román Andrés, professore emerito di teologia morale presso la Pontificia Università di Salamanca, autore di un bel libro, bellissimo libro, soprattutto con un titolo veramente toccante e affascinante, Il Dio degli Anziani. È questa la visione cristiana della vecchiaia, che accresce nuove prospettive piuttosto che i rammarichi, che guarda al futuro piuttosto che al passato. Vi leggo un inserto tratto dalla premessa. La nonna di Cappuccetto Rosso oggi fa il pilota di un aereo da combattimento. O forse presiede il consiglio di amministrazione di una multinazionale. Oppure ha deciso di riposarsi e di trasferirsi a vivere in una zona residenziale meno pericolosa della casetta in mezzo al bosco. Non si tratta di modificare la favola classica. Tuttavia bisogna riconoscere l'evidenza di un fatto nuovo. La terza età ha cambiato le proprie caratteristiche nella società contemporanea. Molte persone che ci sembravano molto vecchie quando eravamo bambini occupano ancora oggi posti di responsabilità. Si è allungata la vita delle persone e ne è migliorata la qualità. La prima conseguenza di questi cambiamenti è che si possano distinguere diversi gradi e fasi della vecchiaia. Già si parla di terza e quarta età. La linea di frontiera non è marcata da un'età precisa, ma dal grado di indipendenza e di autonomia delle persone. Gli anziani che non riescono a essere autosufficienti, soltanto sotto l'aspetto psicofisico che sotto quello economico, sono oggi oggetto di una certa riprovazione. In primo luogo da parte della loro stessa famiglia e poi dall'intera società. Non è strano che si cerchi di cacciarli dalle loro abitazioni e di rinchiuderli in una casa di riposo. Forse per il fatto che risiedono in una casa di riposo già da anni. L'editore mi ha chiesto di mettere per iscritto alcune riflessioni sul Dio degli anziani. Queste pagine sono una raccolta di intuizioni, pensieri e riflessioni che ho continuato a scrivere e a insegnare in diversi luoghi durante le ultime due decadi. In questo libro sono suddivise in tre parti che riflettono in un certo senso lo schema classico della rivisitazione della vita e della trasmissione della fede. Nella prima parte, che si presenta di solito come un invito a guardare e a vedere la realtà, si includono pagine di appunti utili a disegnare gli orizzonti della vecchiaia nella società contemporanea. La seconda parte, che di solito risponde alla necessità di giudicare, raccoglie i passaggi fondamentali che troviamo a proposito della vecchiaia tanto nella rivelazione biblica quanto nella dottrina recente della Chiesa. Gli anziani cristiani sanno che la vita terrena è effimera, ma non è condannata a scomparire definitivamente. Come loro e con loro, crediamo nel sole, anche se assistiamo al suo tramonto ogni sera. Speriamo di incontrare Dio e sappiamo che il dono della sua grazia si trasformerà in gloria per coloro che lo hanno accettato come Signore e Padre. Accettare questa pagina di umanità e dare testimonianza di questa fede, questa è l'intenzione di queste pagine che, come commensale, compagno nella preghiera e nella vita quotidiana, offrono agli uomini e alle donne anziane, così come a tutte le persone che li aiutano con amore a percorrere questa tappa speranza della loro vita di credenti.
I vecchi, vecchi, se avessi un'auto da caricarne tanti, mi piacerebbe un giorno portarli al mare, arrotolargli i pantaloni e prendermeli in braccio tutti quanti. Sedia, sediola, oggi si vola e attenti a non sudare.